Stiamo parlando della vicenda Prism e dell'affair Snowden che l'ha portata a galla con Daniele, insomma, diciamo, di tutti gli aspetti, potremmo dire, tecnologici, sociali, tecnosociali dell'utilizzo delle nuove tecnologie nella loro, diciamo, ambiguità come strumento di controllo. Ora magari vorremmo con te un po' ragionare sugli aspetti, diciamo, più inerenti le relazioni internazionali, gli aspetti geopolitici, quindi lo spionaggio, i rapporti e i conflitti tra potenze che si misurano, certo, su questo livello e che sono venuti a galla con la vicenda.
Ma allora, dunque, ci sono veramente diverse cose da dire su quest'ambito. È chiaro che ce ne stiamo rendendo conto tutti. La vicenda Snowden sta in qualche modo avendo tutta una serie di effetti a catena, effetto domino, chiamateli come vi pare, in quelle che sono le relazioni tra Stati Uniti, Cina, Russia, Europa e anche altri paesi, e anche i paesi BRIC, per esempio. Ora, vabbè, quello che c'è da rilevare prima di tutto è che all'interno di questo scenario emerge per l'ennesima volta anche un attore non statuale, che è Wikileaks. Evidentemente mi colpiva l'altro giorno leggendo i giornali il fatto come venissero riportate le dichiarazioni del Dipartimento di Stato statunitense, il ministro degli esteri cinese, quello russo, e poi quelle di Julian Assange, che si sta in qualche modo ponendo come protettore e tutore anche legale di Edward Snowden. Va detto che però se Wikileaks può rivestire questo ruolo in questo momento, molta delle sue possibilità derivano dal fatto che Wikileaks è da almeno un anno a questa parte gode della protezione, se vogliamo così, più direttamente dell'Ecuador e di tutta una serie di altri paesi sudamericani che proprio sulla vicenda di Wikileaks hanno inaugurato, diciamo, una delle nuove tappe diplomatiche in quelle che potremmo definire fra i paesi sudamericani l'Occidente Atlantico, opponendosi, come sappiamo bene, garantendo asilo politico ad Assange l'anno scorso nell'ambasciata ecuadoregna a Londra e in qualche modo sottolineando quello che poi aveva detto il ministro degli esteri ecuadoregno Patino, quando di fronte alle minacce a agosto dell'anno scorso di un possibile assalto all'ambasciata ecuadoregna da parte delle forze di sicurezza britanniche, aveva risposto in modo molto chiaro dicendo, ricordiamo alle autorità britanniche che noi non siamo una loro colonia e il tempo del colonialismo è finito. Come dire, guardate che all'interno di quella che è l'area sudamericana i rapporti di forza sono cambiati e in qualche modo la stessa scelta da parte delle autorità ecuadoregne di fornire protezione e asilo politico a Edward Snowden indica in qualche modo una continuazione di questa tendenza che già era presente. Allo stesso tempo non stupisce quello che è stato il ruolo assunto dalla Russia e da Putin, perché anche qui c'è un solco di continuità rispetto a quelle che erano state le vicende di Wikileaks. Forse non tutti lo ricordano, ma nel momento in cui Assange cominciava a avere i primi grossi problemi e in termini finanziari e in termini di visibilità mediatica, e senza visibilità mediatica Assange è un uomo finito, fu proprio Putin a dare supporto a Wikileaks quando ospitò Assange come conduttore di una trasmissione televisiva su Russia Today. Questo viene fatto in qualche modo e dalla Russia e da Sud America nel tentativo di andare a sfruttare l'immagine di Assange e di Snowden evidentemente come testa di ponte con cui attaccare gli Stati Uniti, e d'altra parte sia Assange che Snowden sono icone mediatiche e simboliche perfette per portare avanti questo attacco, perché in quanto diciamo paladini della libertà d'espressione, della libertà in rete, rappresentano di fatto delle icone segnate, marcate da venature e da valori che sono squisitamente occidentali, e quindi in questo senso rappresentano appunto una testa di ponte e un attacco perfetto. Altra questione ancora è evidentemente quella della Cina. Io non credo che sia stato un caso che Snowden abbia scelto per le sue prime rivelazioni la concomitanza con il vertice sino-americano che si è svolto il 7-8 giugno a Washington, perché proprio i rapporti fra Stati Uniti e Cina erano stati segnati negli ultimi mesi da un confronto molto molto duro proprio sulla questione della cybersicurezza. Non so se vi ricordate, ma tra gennaio e febbraio venne orchestrata dagli Stati Uniti una gigantesca campagna mediatica dove uno dopo l'altro, prima i quotidiani, i grossi quotidiani statunitensi come il New York Times e il Washington Post, e poi le grandi imprese della Silicon Valley come Facebook, Google, anche Microsoft se non ricordo male, uscirono pubblicamente dicendo che tutto insieme, incredibilmente, i loro sistemi erano stati attaccati da non meglio precisati hacker cinesi e che quindi c'era assolutamente bisogno di andare a porre nuove regole sulla cybersicurezza. Fra l'altro in questo senso è anche interessante ricordare come proprio nel 2011 furono gli stessi Stati Uniti a definire cyberattacchi come quelli che per esempio erano stati perpetrati da Pechino contro Google, cyberattacchi come atti di guerra, solo che allora si parlava di qualche migliaio di persone. Oggi stiamo parlando di qualche miliardo, cioè come dire, sarà ben difficile ora che gli Stati Uniti riescano a portare avanti tutti quei loro propositi che avevano di riforma della rete in termini di cybersicurezza per come la intendevano loro. Questo oltretutto fra l'altro c'è da aggiungere, li priva anche di una di quelle che era sempre state le loro teste di ponte nell'attacco appunto alla Russia o alla Cina, cioè le loro politiche di controllo sulla popolazione. Sarà ben difficile che ora Washington, dopo quanto è emerso in merito al Datagate e alla vicenda di Snowden, possa ancora utilizzare con nonchalance quest'arma che aveva utilizzato fino ad oggi. Ora, in tutto questo poi probabilmente c'è uno scenario ancora più grosso che sta sullo sfondo e che io non credo tarderà a emergere in modo più forte rispetto a quanto è stato ora, e che è più che altro relativo a quello che possiamo definire come la governance globale di Internet. Tenete conto che fino a oggi, lo semplifico perché è abbastanza complesso spiegare, fino a oggi l'evoluzione della rete ha visto che tutta una serie di leve principali e funzioni di regolamentazione di Internet sono state in mano alle grandi Internet company statunitensi e quindi sono state in mano anche indirettamente a Washington. Ora, questo poteva andare forse bene per l'Internet degli inizi, l'Internet fino agli anni 2000, fino diciamo, a quando Internet non aveva assunto né questo livello di massificazione né questo ruolo che ha oggettivamente da un punto di vista strategico e per quanto riguarda l'ambito economico, politico, ma evidentemente anche l'ambito militare. Tanto che infatti da diversi mesi a questa parte questa particolare forma di governance ha trovato un'opposizione in particolar modo all'interno dei paesi BRIC, che ne vorrebbero proporre un'altra, anzi ne vogliono proporre un'altra alternativa, che è invece sotto l'egida ONU e prevede delle procedure di controllo multigovernativo sulla rete, dove quindi gli stati andranno a avere un peso maggiore. In questo senso proprio a dicembre si era svolta a Dubai un altro match, diciamo, fra Stati Uniti, internet companies statunitensi e paesi BRIC, che non aveva portato a un nulla di fatto in questo senso, cioè la regolamentazione e la governance di internet erano rimaste così come erano, perché insomma in qualche modo gli Stati Uniti sono riusciti a far passare la loro posizione che internet deve continuare a essere libera dall'influenza degli stati. Ora è evidente che dopo la vicenda Snowden, la vicenda Datagate, le carte in tavola cambiano perché difficilmente gli Stati Uniti potranno continuare a proporre questa loro posizione, a maggior ragione del fatto che tutta questa vicenda ha dimostrato come una marea di dati sensibili riguardanti intere popolazioni di altri paesi sono di fatto soggette proprio all'influenza dell'autorità statunitense.
Ecco, questo è il discorso della balcanizzazione della rete, sì. Quindi il suo non essere, diciamo, uno spazio liscio, insomma, senza confini, barriere o come una certa retorica vorrebbe rappresentarla. Tutto questo mi viene da farti ancora una domanda. Ci dice come in realtà, nonostante, cioè, sono tutte elementi che mettono in crisi la rappresentazione, il racconto anche di un potere, come dire, onnisciente, che vede, e cioè soprattutto che può tutto, no? E ci dimostra invece, come dire, le sue balcanizzazioni interne, le sue contraddizioni interne, le sue difficoltà. Uno, di fronte alla non onnipotenza, appunto, di un qualcosa che starebbe su un piano, come dire, in un iperurano, no? Ma che si deve confrontare poi a dinamiche materiali che sono i rapporti statuali, ma anche i rapporti economici. Tu mi dicevi prima, fuori onda, un po'. Chi è questo Snowden, per esempio, per chi lavorava esattamente? Perché qua ci viene presentato come un consulente della CIA, che uno pensa
che non è, perché Snowden non è un consulente della CIA. Snowden era un impiegato della Booz Allen. La Booz Allen è uno dei contractors privati, cioè delle aziende che forniscono e erogano servizi per lo Stato americano. È uno dei contractors privati che faceva parte del network di imprese, una governance pubblico-privata, chiamiamola così, del network di imprese che in qualche modo contribuiva alla formazione di Prism. Ora, tutto questo apre spiragli significativi, perché in qualche modo permette di porre una domanda. La domanda è: dove finiscono questi dati? Chi ha effettivamente in mano questi dati? Cioè questi miliardi di dati relativi alle nostre vite private, che non finiscono neanche in mano, non che la cosa ci sarebbe, chissà quale garanzia in più, però è una dinamica diversa, non finiscono neanche in mano a delle autorità pubbliche, ma sono in larga parte detenute fisicamente su server di imprese private che hanno la possibilità di accedere a questi dati al di fuori di qualsiasi regolamentazione e hanno la possibilità di farne ciò che vogliono. Leggevo diversi commenti interessanti in rete di alcuni analisti che sottolineavano come tutto questo, tutta questa vicenda del Datagate probabilmente allude in qualche modo anche all'esistenza di un vero e proprio mercato nero di queste informazioni da parte di questi contractors privati che probabilmente hanno la possibilità di rivendere questi dati al di fuori di qualsiasi forma di legalità, quindi una sorta di capitalismo extralegale, anche ad altri soggetti che sono interessati ad averli in mano. Cioè probabilmente, mi viene da quasi per dare un'immagine, per ogni Snowden che che fa quello che ha fatto nelle ultime settimane, ci sono centinaia invece di, appunto, di impiegati di queste imprese che prendono possesso di questi dati e li vendono a privati per altri motivi che non possiamo conoscere, ecco. Pronto?
Ti senti?
Sì, pronto, ti senti.
Ok, no, ci avevo staccato un attimo la cosa. Molto chiaro, non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa, altrimenti io avrei finito.
Guarda, l'unica ultima cosa che mi viene ad aggiungere è che all'interno di questa scacchiera avrà sicuramente un ruolo anche l'Europa, probabilmente perché...
Che in qualche modo il soggetto più arretrato dentro questa vicenda, sia come posizione geopolitica che come tecnologica.
Ma lo è, infatti, nel senso che esattamente quello che stavo per dire, cioè dalla rete sono emerse geografie precise negli ultimi anni. Una di queste geografie è anche una geografia della distribuzione dei profitti all'interno di quello che è lo scenario globale, e l'Europa in questa geografia è stretta fra due estremi, cioè è stretta fra due estremi, due poli di ricchezza, chiamiamoli così: da una parte le Silicon Valley statunitensi, dall'altra parte l'Oriente con Cina e India, che in termini di ricerca e sviluppo tecnologico sono decisamente molto più avanti di noi. Ora, probabilmente quindi quello che mi viene da pensare è che l'Europa, per contrastare la presenza statunitense all'interno di questa, di quella che è la nostra area economica, cosa che sta provando a fare da anni la Commissione europea, ricordiamoci per esempio il primo caso fu la Commissione concorrenza guidata da Monti negli anni 90 contro Microsoft, che impose a Microsoft sanzioni salatissime. Quello che mi viene da pensare è che probabilmente l'Unione europea e comunque le compagnie telefoniche europee in particolar modo utilizzeranno questa vicenda della violazione della privacy dei dati dei cittadini europei per contrastare la presenza statunitense, probabilmente implementando tutta una serie di regolamenti più restrittivi relativi alla violazione della privacy dei cittadini presenti sul suolo europeo. Anche qui qualcosa si è già mosso, anche con delle dichiarazioni del garante della privacy in Italia, proprio nei primi giorni immediatamente successivi all'esplosione di questa vicenda, ma credo che anche qui nei prossimi mesi ne vedremo delle belle.